Radio Iberico.
Eccoci qua, ciao a tutte e tutti, e adesso abbiamo un intervento telefonico di un compagno del sindacalismo di base qui di Cesena. Ciao, ci sei?
Sì, ciao, bene, ciao.
Ecco, ciao, raccontaci pure quello che vuoi a ruota libera, ecco.
Dunque, io sono Leo, sono un lavoratore che fa parte di un'organizzazione del sindacalismo di base e ringrazio innanzitutto per questo spazio che mi viene concesso, il mio intervento, insomma, che poi ha lo scopo, la finalità, soprattutto per vedere se può stimolare, insomma, delle riflessioni o anche una discussione collettiva su tutto quello che ci è piovuto addosso da marzo fino ai giorni nostri, con la questione del Covid intrecciata alla crisi già in atto precedentemente e alle condizioni, appunto, dei lavoratori, come si è sviluppata anche in questi mesi, diciamo, l'attacco da parte del governo, utilizzando anche la pandemia per spostare ulteriormente i paletti dell'offensiva patronale a loro vantaggio. Partiamo, diciamo, facendo così un tentativo di fare un riepilogo di quello che è successo, anche se in questo momento, diciamo, siamo un po' in una fase di stanca. Molti di noi quest'estate, molti compagni, sono molte persone che comunque osservavano che almeno si aspettavano che in autunno ci sarebbe stato, diciamo, un ulteriore inasprimento attraverso tutta una serie di misure dell'attacco da parte del governo e del patronato nei confronti dei lavoratori, e quindi questo avrebbe comportato, diciamo, un innalzamento del livello dello scontro, e di fatto, insomma, questa tesi è stata un po' cioè non si è verificato, sì, ecco, sì. Non abbiamo, certo, avuto la stessa, almeno, insomma, ci sono tutta una serie di compagni che non hanno visto questo innalzamento del livello di scontro, e in questo senso dobbiamo prendere atto che effettivamente il governo Conte, anche la figura stessa di Conte, che sembrava all'inizio, diciamo, più un pupazzetto valido per tutti i governi, insomma, da mettere lì si è rivelato in realtà molto ben più pericoloso per il suo modo di procedere nella gestione della crisi, che ovviamente punta a differenza di quello che avviene solitamente anche in altri paesi dove c'è un altro tipo di capitalismo, diciamo, come nei paesi anglosassoni o in altri paesi, si è rivelato, diciamo, come della gestione di questa crisi come il perfetto democristiano del momento, cioè di far avanzare determinati sì. processi in maniera progressiva, onde evitare appunto la rivolta sociale, la rivolta operaia, e questo ovviamente facendo leva anche sulla collaborazione dei sindacati concertativi come CGIL, CISL e UIL e tutta una serie di forze che appunto fungono da ammortizzatore, cioè ammortizzatore fra virgolette, per poi far passare le cose anche più nefaste per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita delle persone, insomma. Sì. Io farei così anche un escurso, nel senso che le cifre sulla dimensione di questa crisi del nostro paese, comunque più o meno ne abbiamo sentito parlare, le conosciamo un po' tutti, si parla di un crollo del PIL superiore al 12,4% nel secondo trimestre del 2020, una perdita di mezzo milione di posti di lavoro da febbraio, che sicuramente poi queste sono stime già diciamo fra virgolette vecchie, ma comunque sicuramente sono lievitate in maniera significativa, un tasso di disoccupazione che è oltre il 10%, un aumento dei cosiddetti inattivi, cioè di coloro che sono ormai fuori dalle statistiche sull'occupazione perché non la cercano neanche più, di circa 400.000 unità, quindi stiamo parlando di un numero complessivo pari a 4 milioni e mezzo, 5 milioni di persone, insomma. Una situazione che va a colpire soprattutto e maggiormente purtroppo ancora una volta le donne, più velocemente espulse dal mercato del lavoro rispetto agli uomini, e appunto anche perché spesso assunte con contratti precari e condizioni anche peggiori, i giovani che il lavoro non lo troveranno neppure o saranno condannati comunque a un pareno lavoro nero, il cui indice di disoccupazione è superiore al 30%. Ovviamente i mass media italiani non nascondono del tutto questi dati, ma li accompagnano sempre con la propaganda sulla presunta azione risolutrice da parte appunto del padronato e del governo sulle ricette risolutive della cosiddetta opposizione, nonché delle istanze della Confindustria in misura minore dei confederali. Quello che appare chiaro è il tentativo anche di attribuire interamente alla crisi, appunto come dicevo prima, al nemico pubblico numero uno, che in questo caso viene indicato nel virus. Ma molto più raramente invece si dice che quest'ultimo, o meglio le conseguenze politiche e sociali della sua diffusione e i provvedimenti presi dalle autorità per gestirla, sono andate a incidere su un corpo, diciamo, economico e sociale già ammalato. L'indicatore del PIL quest'anno scenderà ben sotto lo zero, ciò dipenderà anche dal fatto che lo scorso anno la cosiddetta crescita era stata appena sopra lo zero, cioè quindi siamo in una fase di crisi già precedentemente allo scoppio della pandemia, e questo magari molto spesso tendono a a nasconderlo, perché non vogliono ammettere che comunque la crisi era già precedente al virus. In questa condizione si tende a determinare anche un aggravamento delle contraddizioni che ci sono all'interno delle classi sociali meno ambienti, della classe, cioè delle classi lavoratrici, poiché inevitabilmente le classi dominanti, come fanno il loro mestiere, cercano di far pagare la crisi alle masse popolari, ai lavoratori. Quindi il governo Conte fino ad oggi, anche il governo Conte bis, ha tenuto, come dicevo prima, un profilo abbastanza basso rispetto alle condizioni socio-economiche dei lavoratori e dei ceti popolari. Cioè non è quella offensiva che appunto tutti quanti aspettavamo, che avrebbe provocato anche uno scontro, diciamo, innalzato il livello di scontro sociale, non c'è stato, cioè non ci sono stati presi provvedimenti drastici come furono il Jobs Act o la legge Fornero o la legge Biagi, che andavano a intaccare proprio profondamente il mercato del lavoro, a stravolgere tutte le regole precedenti. Ciò ciononostante, appunto, però la sua azione è stata complessivamente un attacco generale e pesante, aggravando appunto questa, la condizione soprattutto durante il coprifuoco sanitario della scorsa primavera, lasciando una buona fetta della popolazione senza salario e senza un reddito. Pensiamo ai piccoli commercianti o ai salariati che lavorano in nero e partite IVA e quant'altro, e lasciando che venissero messi tranquillamente alla porta decine di migliaia di precari. Contemporaneamente ha permesso, secondo appunto, i dettami anche della Confindustria, ad un'altra parte di recarsi a lavorare nonostante l'epidemia, ovvero sia quasi il 56% della popolazione lavorativa, determinando che a metà giugno fossero circa 50.000 le denunce di contagi sul lavoro, con 250 morti. Queste poi sono le stime fornite ufficiali fornite dall'INAIL. Anche il blocco dei licenziamenti è stata, diciamo, una misura limitata, che adesso c'è stato un ulteriore proroga. Ma se pensiamo ad esempio che tra marzo e maggio l'aumento di domande per la disoccupazione NASPI è stato del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa del mancato rinnovo in massa di molti contratti a tempo determinato. Quindi, cioè, sì, non ci sono stati licenziamenti, ma c'è stata una marea di cessazioni di contratti a tempo determinato. Per quanto invece riguarda le imprese, cioè i nostri amici padroni, gli stanziamenti effettuati prima con il cosiddetto decreto Cura Italia di marzo e poi con il decreto liquidità di aprile, hanno posto sul tavolo un potenziale complessivo di 750 miliardi di euro, coperti da una quasi totale garanzia statale, cioè quindi hanno regalato e continueranno a regalare cifre favolose ai padroni, ribadendo un concetto, insomma, di cui tanto si è parlato in questi ultimi anni, che è molto semplice, cioè per socializzare le perdite e privatizzare i profitti, ecco.
Sì, esatto. Quindi
un gigantesco e inedito finanziamento di capitale pubblico, che cioè con la spesa a deficit, che viene sempre messa all'indice quando si parla di investire in sanità, scuola o servizi sociali, mentre invece vengono anche esaltate e pubblicizzate in maniera positiva quando si tratta appunto di regalarli di fatto alla Confindustria, insomma al padronato. C'è da segnalare anche un'ulteriore, diciamo, regalia che è stata fatta ai padroni, che non è di poco conto, che è costituita dal cosiddetto decreto semplificazioni, il quale rilancia le grandi opere impattanti per i territori e la vita della gente, delle persone, insomma dei lavoratori, e toglie paletti legali per gli appalti dei lavori e rivede addirittura il reato di abuso d'ufficio. Quindi chiaro, una chiara via libera per i profitti da cementificazione promossa dalla grande capitale in concerto con i poteri istituzionali, cioè ai peggiori intrallazzi affaristico politico mafiosi, togliendo anche quella foglia di fico e controllo burocratico che stonava al cosiddetto partito del PIL. Insomma, il partito del PIL si intende tutto quell'arco di forze che abbiamo visto scendere in piazza a Torino alcuni mesi fa per la TAV, insomma. Quindi trasversale, no?
Sì,
certo. Le grandi opere rappresentano quindi in questa fase un volano da cui trarre profitto facile, con capitali statali dispensati a iosa, come dicevo prima, e grazie all'aumento del debito pubblico in settori che consentono tuttora una maggiore estrazione di plusvalore grazie alla relativamente bassa composizione organica del capitale. Si tratta di keynesismo del cemento, qualcuno giustamente l'ha definito, quindi un'altra modalità per socializzare le perdite e privatizzare i profitti, oltretutto in tempi di crisi come questa. Poi dall'altra parte c'è da valutare anche la situazione generata dal coprifuoco sanitario imposto a primavera e anche adesso fino ai giorni nostri, e che ha colpito pesantemente quella cosiddetta, diciamo, piccola borghesia commerciale e artigianale nel suo complesso, portando invece vantaggi a settori di grande capitale emergente che ne vogliono soppiantare le quote di mercato, come il cosiddetto e-commerce e la new economy. Ed in questi ultimi giorni la notizia che appunto Amazon ha annunciato, tanto per essere chiari, l'apertura di altri 80 magazzini in giro per l'Italia, ecco, cioè, diciamo che sapete tutti che Amazon, come altre imprese transnazionali della logistica, del commercio online, hanno fatto profitti veramente record in questi ultimi mesi,
sì,
quindi
purtroppo lo sappiamo bene. Sì.
Poi nei giorni successivi alla fine del coprifuoco sanitario è emerso anche un certo, diciamo, opinionismo perfettamente organico agli interessi di questo grande capitale emergente. C'è stato ovviamente un fuoco anche a livello mediatico sul fatto che veniva deplorata l'anomalia del mercato italiano, proprio in questo senso, è il primo paese dell'Unione Europea per numero di piccole imprese, la cui fragilità, hanno detto, intrinseca, si trasformerebbe in legittima selezione sociale nella fase di recessione. Quindi siamo arrivati quasi di fronte a una sorta di darwinismo economico all'interno delle dinamiche stesse del capitalismo, cioè cose vecchie di cui Marx ne parlava nello stesso manifesto del Partito Comunista, insomma, più di 100 anni fa, il pesce grande che divora il pesce più piccolo. E al di là di questo, comunque, c'è da aggiungere anche che, insomma, i dati parlano chiaro sotto questo punto di vista, e il progredire della crisi non sta facendo altro che accelerare un processo che era già in atto comunque prima. La CGA di Mestre già parla di che tra il 2009 e il 2018 sono scomparse nel nostro paese 165.000 ditte artigiane, quindi è evidente che questo processo era già cominciato da prima e sta ulteriormente andando avanti si inasprirà ancora di più con la questione del Covid. Che dire poi, ci sono altri aspetti che riguardano, le scelte politiche, la politica è quella con la P maiuscola nel senso negativo di quello che ha espresso in questi ultimi mesi. Qui subentra anche la stessa presa di posizione della Confindustria attraverso il neoeletto presidente Bonomi, che visti i propri interessi stringenti nella necessità di accelerare immediatamente un attacco al lavoro, ha chiesto da subito lo sblocco dei licenziamenti, l'abolizione del reddito di cittadinanza, del decreto dignità, lo smantellamento della contrattazione collettiva e altri provvedimenti smascatamente antioperai, arginando almeno temporaneamente queste rivendicazioni, perché era evidente anche per lo stesso governo Conte che, come dicevo prima, avrebbero portato la situazione a un livello di scontro difficilmente gestibile, e il governo si è dimostrato, in questo senso, fra virgolette, intelligente, ma non per questo meno pericoloso, assumendo un suo ruolo politico strategico all'interno delle dinamiche, appunto, degli interessi del capitale, con il regime, quello che una volta veniva definito, appunto, un processo di controrivoluzione preventiva, in questo senso, che non è solo quello di essere strumento della classe sociale dominante, che in questo caso abbiamo nominati prima, ma è anche, cioè, la politica in questo caso diventa lo strumento di conservazione e riproduzione nel tempo anche dell'egemonia del potere di questa classe borghese. Quindi si preoccupa di preservare la subalternità delle altre e tenta per quanto possibile di integrarle in questa, in questa direzione, in questo regime di conservazione. Tale dialettica si è manifestata proprio rispetto al decreto di agosto, ad esempio, nel quale il governo ha legato lo sblocco dei licenziamenti, ad esempio, all'esaurimento della cassa integrazione per il Covid-19 e della decontribuzione introdotta appositamente ad agosto. Quindi dare e avere per cercare di trovare un punto di mediazione affinché non salti la pace sociale. Ecco, in questo senso dobbiamo leggere l'atteggiamento assunto dal governo attuale. D'altra parte però è anche tanto evidente che sui posti di lavoro, questo lo possiamo verificare tutti, i padroni puntano ad un arbitrio assoluto e lo stanno già praticando in diverse forme nelle quali poi gli è possibile farlo, ad esempio facendo lavorare i dipendenti in cassa integrazione, negando condizioni di sicurezza sanitaria, prolungando arbitrariamente gli orari di lavoro, licenziando quando si può e anche quando non si può legalmente. Questa, che è la realtà, al di là della retorica poi del governo e della pappardella che siamo tutti nella stessa barca e che dobbiamo ripartire tutti quanti insieme. Detto questo, io direi che c'è anche da fare altre considerazioni. Nonostante questo momento vige una sorta di tranquillità, di relativa tranquillità, in realtà poi da marzo fino all'autunno c'è stata un'esplosione di lotte che hanno attraversato un po' tutto il paese da nord a sud, coinvolgendo anche nel mondo del lavoro diverse categorie, diciamo, che non solo quelle tradizionali legate, diciamo, alla fabbrica o inseriti in contesti, diciamo, la logistica, la produzione, il settore metalmeccanico, ma anche nuove figure che hanno espresso comunque dei momenti di conflittualità, come ad esempio i braccianti. Ci sono stati diversi scioperi dei braccianti agricoli, addirittura si sono rifatti vivi anche settori di pescatori in Sicilia, i taxisti a Roma, i portuali a Trieste, cioè gli operatori sociosanitari nell'ambito dell'assistenza alla persona, alla sanità. Diciamo che la conflittualità c'è stata, e questo è dovuto anche al fatto che, per quanto possa essere criticabile, diciamo, il mondo del sindacalismo di base per le sue divisioni interne, storiche, e magari anche per come a volte sono strutturate le organizzazioni sindacali, diciamo che questo sindacalismo di base nel suo insieme ha avuto una funzione abbastanza importante nel diffondere queste lotte, nel far aumentare comunque un livello di conflittualità apprezzabile, e questo è stato dovuto anche a uno sforzo veramente, questo lo posso dire senza problema, che centinaia e centinaia di compagni, di delegati sindacali che si sono veramente fatti un mazzo, tanto fino allo sfinimento anche fisico, per promuovere queste iniziative, per stare dentro queste dinamiche di lotta, che hanno una duplice valenza, perché da una parte voglio ricordare a tutti quanti che cioè, all'interno dei posti di lavoro, in determinate situazioni dove c'è comunque un disagio palpabile, cioè il malcontento esiste, è visibile, cioè i malumori sono diffusi all'interno della classe, ma non c'è una presa di coscienza di classe. Quindi molto spesso succede che, dove non c'è la presenza di un punto di vista critico, operaio, di chi comunque si pone in alternativa alle politiche concertative e antioperaie del centrosinistra e dei sindacati confederali, e molto spesso c'è anche il pericolo che, insomma, settori di classe, e poi l'abbiamo anche verificato, insomma, finiscono per cadere nelle braccia della demagogia populista, razzista e reazionaria della destra, ecco, cioè,
certamente, questo sì, lo abbiamo visto.
È successo e purtroppo succederà ancora. E dall'altra parte, anche perché diciamo che io auguro e sarebbe auspicabile nei prossimi anni che ci fosse, diciamo, una maggiore unità nell'ambito di questo sindacalismo di base, che moltiplicherebbe le forze, visto che siamo un'anomalia, forse a livello europeo sicuramente sì, cioè nel senso che siamo un paese dove ci sono, io li ho contati, insomma, fra i 10-15 sindacati di base, chi più piccolo, chi più grande, però con una divisione, un settarismo che a volte è quasi paradossale. Dico, sarebbe auspicabile che si andasse a un superamento di questa situazione. Ovviamente non si possono fare delle forzature di tipo politico. Questo processo, io sono convinto, questo è il mio punto di vista personale, che sarà possibile solamente dal momento in cui i lavoratori stessi, i delegati, i compagni che fanno parte di queste, a livello, diciamo, di base, di queste realtà, cominciassero nei territori a rapportarsi in maniera, diciamo, più unitaria, fra virgolette, con un altro spirito, cioè cercare di affrontare le contraddizioni e costruire un'unità dal basso, ecco, cioè non sono processi che si possono risolvere a partire dal politicismo e da accordi fra le varie segreterie. Questo non funzionerebbe, non ha mai funzionato e non funzionerebbe neanche oggi, neanche domani, insomma.
Ascolta Leo, siccome abbiamo anche una questione di tempistiche, ci vuoi, sì, dire brevemente anche di cosa si muove qui sul locale, insomma?
Sì, infatti mi volevo collegare a questo, diciamo, declinando questa situazione, diciamo, a livello nazionale, nel nostro locale volevo per dare il senso di che una sorta di antipasto di quello che può essere in futuro il processo di precarizzazione del lavoro, dietro la giustificazione anche della crisi del Covid, come viene gestita. Ci sono stati due fatti abbastanza emblematici, che non so, forse molti degli chi si ascolta ne avranno sentito parlare anche sulla stampa locale, che comunque ci danno il segno di quello che è la tendenza e che l'obiettivo che hanno i padroni oggi, e lo hanno detto anche in diverse occasioni in maniera esplicita, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, è di portare, diciamo, il salario medio sulle 600-700 euro al mese. Anni fa si parlava generazione 800-900, ecco, diciamo che l'aliquota si è ancora più abbassata, nel senso che al peggio non c'è mai fine. È il caso appunto dei lavoratori che sono stati assunti in qualità di steward presso le strutture sanitarie dell'ASL Romagna, quindi stiamo parlando di tutti gli ospedali, dei centri di assistenza sanitaria della Romagna, degli steward anti-Covid, sono quei ragazzi che tutti vediamo all'ingresso degli ospedali, che sono addetti a dare il gel, a misurare la febbre, dare informazioni, insomma, all'utenza, che inizialmente erano stati, diciamo, assunti sempre con contratti a tempo determinato, con una paga oraria da 6,70 euro lorde l'ora. Poi c'è stato un ulteriore affidamento di questo subappalto a una ditta, mi sembra, di investigazioni private, che sono quelle che vanno per la maggiore in questo genere di servizi adesso sulla questione del Covid, affidando l'appalto con una retribuzione oraria di 4,70 euro lorde, cioè quindi siamo sul 3,50 euro, diciamo, nette, che vanno in tasca al lavoratore. Ovviamente, cioè, sappiamo tutti che il livello di rischio di esposizione cui sono soggetti questi lavoratori, insomma, è reale, non è fantasia. È vergognoso, è semplicemente vergognoso anche che ci arrivino a toccare livelli di questo tipo, ma non è certamente un episodio a sé stante, cioè nel senso che da quello che vediamo che si muove in giro a livello di questo processo di precarizzazione del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i più giovani che si affacciano adesso sul mercato del lavoro a cercare, insomma, uno sbocco occupazionale, diciamo che è l'inizio di un processo che deve diventare, secondo loro, la normalità. Quindi
questo è molto preoccupante.
Diciamo che è inutile parlare poi, come hanno fatto i sindacati confederali, e fare finta di scandalizzarsi che non sono stati rispettati i famosi patti per il lavoro, clausole sociali degli appalti, la responsabilità etica rispetto a quello che viene concordato nei protocolli, eccetera. Cioè, di fatto è che oggi nel pubblico come nel privato, e in questo caso, insomma, lo dimostra chiaramente, è nato un processo di questo tipo. Dico anche privato perché non solo siamo di fronte, cioè questi lavoratori vengono assunti, in questo caso sono dipendenti alle dipendenze dell'agenzia interinale con un subappalto, contratti di un mese rinnovabili per 12 mesi. Quindi se fai sciopero, se rompi le palle, il mese successivo smetti di lavorare. Questo è stato, certo, diciamo, il messaggio che è passato nei confronti di alcuni lavoratori con i quali abbiamo preso contatto, e vedremo se c'è la possibilità di sviluppare delle iniziative nei prossimi mesi. Comunque è il messaggio che è stato dato a questi ragazzi, che ovviamente se la stanno vivendo abbastanza male. Stessa cosa sembra che stia succedendo anche nel più grosso macello avicolo di proprietà di Amadori, a San Vittore. Anche in questo caso, sempre sulle 600 euro, assunzioni di un mese, eventualmente rinnovabili, se fai il bravo, se fai vedere che ti possono spremere come un limone, e 400 euro elargite dal datore di lavoro e 200 euro integrate da un fondo regionale. Non siamo riusciti ad avere documentazione di questi accordi, perché poi nessuno ne ha parlato, perché ovviamente è una cosa abbastanza, anche penso che anche gli stessi autori di queste cose ci tendono a nascondere. Non siamo riusciti ad avere in mano documentazione per avere notizie più precise, cioè di fatto comunque sta succedendo questo. Quindi cercando di concludere, per non farla troppo lunga, pensiamo che le prossime iniziative da fare, oltre a sviluppare, insomma, spazi di discussione collettiva orizzontale, capito, all'interno dei territori della Romagna e anche qua a Cesena, è anche quella di cercare comunque di supportare qualsiasi è un appello che faccio a tutti quanti, qualsiasi iniziativa di lotta, sia che riguardi il settore lavorativo, sia che riguardi anche il sociale, ecco. In questo caso dobbiamo cercare veramente di essere abbastanza compatti e uniti, perché la situazione lo richiede. Questo è un appello che faccio proprio di cuore a tutti quanti.
Certo, anche noi ci uniamo anche noi a questo appello.
Un nuovo anno migliore di lotte, di riconquiste, diciamo, anche di quello che ci stanno togliendo. Un saluto a tutti quanti da Leo e auguriamoci un anno di lotta e insomma di rivolta.
Lo auspichiamo anche noi, ti ringraziamo tanto e quindi niente, ci rivediamo, speriamo in strada o comunque sempre su questi canali, comunque rimaniamo in contatto, ecco.
Grazie mille, ciao.
Grazie mille a te, ciao Leo, grazie, ciao.
Yeah.